Dunque, allora, una geografia della sorpresa, appunto, no? E invece una, potremmo dire, un decadimento della veduta in, come potremmo dire, in quanta di informazioni opinionistiche, no? Anche per questo vi ho proposto questo gioco di provare a guardare gli appunti presi dall'intelligenza artificiale. E sono proprio una sequenza di informazioni, non c'è nessun movimento rotatorio, è tutto assolutamente orizzontale, cioè si va da qui a là, da lì a lì, da là a qua, capite? È perfetto, eh? Cioè sono gli appunti perfetti, chiarissimi. Diciamo, ma non so, voi ditemi veramente se anche per voi sarà cosa da lettura. Io li ho scorsi, li ho un po' aggiustati per l'ortografia, per alcune per le citazioni bibliografiche, perché comunque volevo condividervi queste note. Io mi sono domandata: ma se uno leggesse questa cosa e basta, no? Che cosa comprenderebbe di quello che abbiamo fatto, detto, cercato di fare insieme durante la sessione di febbraio. E la mia impressione è proprio che colui o colei che provasse a fare questo tentativo, cioè leggesse questa cosa, riceverebbe alcune, scoprirebbe alcune cose. Ad esempio che c'è Ramayana, ad esempio che dentro c'è questa vicenda, ad esempio che Artaud ha detto 3 volte Sujet-il, che Derrida ha detto entre deux lieux, capito? Che questo. Informazioni, appunto, no? Scoperte nel senso appunto del vedo qualcosa che non vedevo, insomma, no? Che non sapevo, e quindi va bene. E vedo di poter scoprire qualcosa leggendo queste note, ma nessuno stupore, nessuna sorpresa, non c'è nulla di sorprendente, non so come dire, no? O di, come potremmo dire, di stupefacente, e quindi secondo me non c'è nulla di attraente. Non mi attrae, e dico, mamma mia, che palla, hai fatto questa cosa qua, che noia. Ecco perché siamo in sette, perché ci sono già moltissimo. E allora, non so, valutazioni che affido appunto alla vostra personale riflessione. Ma torniamo appunto a questa geografia della sorpresa, a questi cammini dell'imprevisto, a queste scritture dell'inatteso, a questi movimenti che hanno come motilità, come motivo e come movente la sorpresa, il soprassalto. Allora, grazie a Matteo Bolocan che mi ha dato questa strada percorribile e proviamo a vedere che cosa significa sorpresa. Cos'è la sorpresa? Cioè, sì, va bene, d'accordo che. Allora, intanto la parola sorpresa, letteralmente, è vuol dire presa dall'alto. È un afferramento dall'alto. Dall'alto. Sorprendere vuol dire appunto prendere da sopra. Potremmo dire addirittura ghermire, no? Dall'alto. Afferrare da sopra. Ma quindi se la sorpresa è un essere afferrati dall'alto, un essere presi da sopra, un po' come pensavo al sofista, no? Alla pesca con la lenza, dall'alto o dal basso, acquisizione, essere presi dall'alto. La pesca con la lenza pare dall'alto, in verità è però dal basso, ma è un basso che porta in alto, sembra che venga dall'alto, in vero è dal basso, eccetera. Insomma, tutto un gioco che mi ha rievocato, insomma, queste figure, questo afferrare da sopra, ghermire dall'alto, sorprendere, suprapprendere. Ma noi sappiamo anche che questo essere presi dall'alto, in qualche modo alla sprovvista, come si dice, no? Senza difesa, ecco, dall'inatteso, dall'imprevisto, se è particolarmente, appunto improvvisa la presa, produce lo stupore, una sorpresa che produce stupore. Che cos'è lo stupore? Beh, lo stupor, stupor mundis, diceva, no? Di Federico II di Svevia. Cos'è lo stupore? Allora, anche qui al solito possiamo aiutarci a vicenda riflettendo sulla parola stupore, su quello che significa la parola stupore, sull'etimologia, insomma, della parola stupore. Lo stupore è un colpo, è letteralmente un colpo. Sì, è la meraviglia. È la meraviglia che rende attoniti, ecco, attoniti, che fa ammutolire, che blocca nel silenzio. Come quando si riceve un colpo, appunto, talmente forte che si dice sono rimasto senza parole. Stupefatti, appunto. Che vuol dire letteralmente colpiti, storditi da un colpo e muti. Stupere, infatti, voleva dire letteralmente restare attoniti, restare rimbambiti, tramortiti, tramortiti anche, si dice, no? Cioè, tra la vita e la morte. Restare colpiti. D'altra parte si dice anche, no, nel nostro lessico, cioè, ah, mi ha colpita moltissimo questa cosa, vuol dire mi ha stupita, cioè mi ha presa e colpita dall'alto e colpita. Il verbo greco da cui viene questo stupor è il verbo tupto, che appunto vuol dire colpisco. Colpisco, percuoto anche, percuoto. E infatti, tupos vuol dire anche colpo, ma anche colpo e quindi impronta, sigillo, marchio, qualcosa che ti colpisce e ti lascia l'impronta. Come la rémanence. Ti lascia un residuo, un sigillo, ti scuote anche, si dice, no? Mi ha fatto una grande impressione, diciamo anche, cioè mi ha marchiato proprio sta cosa, mi ha colpita, marchiata, presa dall'alto e spalla. Parente strettissimo dello stupore. È infatti la stupidità. Hanno la stessa radice. Mi sento instupidita oggi. Dice no. Mi ha dato una sberla talmente forte che mi ha lasciata instupidita. La persona stupida è stupida perché appunto è stordita. Perché è stordita da un colpo. E in questo senso la persona stupida, infatti, ha uno sguardo stupido. Com'è lo sguardo stupido? È molto simile allo sguardo stupito. Provatelo a pensare mimicamente, no? Com'è? Scende la mandibola, lo sguardo è vuoto. Imbambolato, si dice, cioè fatto come una bambola, ridotto a un pupazzo. Un burattino. Una marionetta. Qualcosa che ha l'aspetto di un corpo, ma non ha anima, inanimato. Ma il colpo, appunto, che ti lascia inanimato, è anche quello che ti imprime un possibile movimento. Il colpo ti scuote, infatti. Tu rimani inanimato, però ti muove, ti scuote. Restare attoniti di fronte agli eventi. Chiaramente non è che lo stupore sia per forza positivo, eh? Cioè, il colpo è il colpo. Le cose stupefacenti, sbalorditive, che ci sballottolano, ci colpiscono prendendoci dall'alto in modo inatteso, mentre siamo inermi. Quelle cose, dicevo, possono essere anche molto brutte, negative. Qui non c'è una qualità in gioco dello stupore, c'è proprio una condizione, la condizione stupefatta, stupefatta, stupidifatta, capite? Sono fatta stupida, sono fatta stupita, sono stata colpita, qualcosa mi ha afferrato. Ecco, questa condizione è una condizione molto particolare, e il movimento della sorpresa, questo afferramento dall'alto, questo essere un afferrare che mi batte dall'alto e mi trasforma e mi informa e mi muove, mi sigilla, imprime una direzione di movimento. Ecco, questa posizione e questo movimento hanno certamente a che fare con una condizione di incantamento. Infatti dice, se è incantato, l'aria stupida è un'aria incantata. C'è una grande differenza tra chi guarda incantato qualcosa e chi guarda instupidito qualcosa. Provate a osservare la mimica, non c'è grandissima differenza. Comune è il silenzio, il trovarsi muti, l'interruzione del flusso, del discorrere e la paralisi. La paralisi, l'arresto. Paralisi e incantamento, come effetto di un colpo che mi ha preso dall'alto. E questo, proprio questo, è questo insieme di condizioni, appunto, è il tratto che la etimologia di stupor ci rammenta. Quindi una geografia che scriva questo tipo di esperienze nel loro doppio lato, no? Il ghermire dall'alto, l'afferrare dall'alto, il sorprendere e l'essere sorpresi. Un aspetto del cammino della conoscenza che raramente viene ricordato, secondo me, ma che forse, ve lo domando, per molti di noi è il punto nodale, cioè ciò che ci interessa quando studiamo, quando cerchiamo di capire qualcosa, appunto nella sovrabbondanza delle informazioni, delle scoperte possibili, così rapide, così veloci, è come se noi turbinassimo, muovendoci. Animati dalla possibilità dell'essere afferrati dall'alto, dell'essere sorpresi, ghermiti, ghermite, lasciate inermi, noi che siamo così sgamati, noi che ne sappiamo così tanto, no? Che abbiamo tutti i nostri mezzi per essere informati su tutto, per avere opinioni su tutto, per avere punti di vista su tutto. per avere la nostra prospettiva su tutto. Certo che siamo sempre in una prospettiva, chiaro. Ma ne abbiamo, sono fin troppo accessibili le prospettive, non so come dire, no? È come se lo sbandamento della perdita di prospettiva fosse la possibilità che ancora ci può indurre a fare geografie, a scrivere la terra, a solcare i terreni, a coltivare, appunto, dissodare l'humus della nostra cultura, della nostra coltura, della nostra terra. Certo, è ovvio, è fin troppo facile, già nella pausa tutte e tutti noi lo commentavamo a casa, non so se, ma certamente anche a casa lo avrete tra voi e voi. Pensato e forse anche condiviso se siete in compagnia, e cioè che questa stessa condizione, lo stupor, è quello appunto, è la condizione del trauma greco, quel trauma, quella meraviglia che non è oh che meraviglia, ma è proprio lo stupor, il colpo che Aristotele disse essere l'inizio della filosofia, no? Diciamo, della conoscenza, ciò che mi muove nella conoscenza, ciò che mette in moto il cammino, non è una previsione, non è neanche una prospettiva, è la percezione di essere, di un colpo, di essere stati colpiti, afferrati, emossi, portati. Volevo leggervi a questo proposito qualche riga dall'Antropologia pragmatica di Kant, perché appunto che tutte e tutti pensassimo al trauma ne ero sicura, ma forse non a Kant, perché anche lui scrive alcune righe molto belle proprio sullo stupore, la meraviglia, ma meraviglia dell'inatteso, capite? Non del bello. Non del bello, ma quindi non è meraviglioso perché è molto bello, meraviglioso perché è proprio mirabile, cioè degno di essere attentamente considerato. E degno perché ci ha colpiti, perché ci colpisce. Allora scrive Kant, Antropologia pragmatica. La meraviglia, cioè l'imbarazzo di trovarsi nell'inatteso, è un moto sentimentale che sulle prime impedisce il corso naturale dei pensieri, ci instupidisce. Non so cosa pensare, non so cosa dire. Questo seminario è veramente una roba strana. Dove si va? Non si capisce niente, c'è gorghi, giri, loti, madri, solchi, aratri, ma non so cosa devo pensare. Quindi che sulle prime impedisce il corso naturale, il discorso, capite, lo scorrere naturale dei pensieri ed è quindi spiacevole, ma poi, tanto più, favorisce il fluire dei pensieri verso una rappresentazione in attesa. Quindi scriverai in un modo inatteso quel colpo inatteso che hai vissuto. Una rappresentazione, capite, una grafia, una mappatura inattesa, imprevedibile. E allora diventa quindi piacevolmente eccitante. Questa emozione finisce poi propriamente stupore quando si rimane incerti se la rappresentazione accade nella veglia o nel sonno, quando siamo appunto tramortiti, letteralmente. Un novellino nel mondo si meraviglia di tutto, ma chi invece? Quindi, non è, stiamo qua parlando dello stupore di chi si meraviglia di tutto, perché è un novellino. Stiamo parlando dello stupore dei vecchi, dello stupore di chi ha tanto viaggiato. E noi siamo tutti vecchi, e tutte vecchie. Poi, io in particolare, che sono nata vecchia, non ho questo proprio da sempre. Cioè, anzi, invecchiando forse potrei ringiovanire, ma no, davvero, proprio nata vecchia, una bambina vecchia, rugosa. Sì. Anche se sì, poco vivace, direi. E poi che la sapeva già lunga. Boh, quindi Qui non ci interessa lo stupore dei novellini, perché i novellini sono i protogeografi, capite? Quelli che noi non possiamo più essere. Perché siamo vecchi, perché abbiamo già visto tutto, perché la sappiamo lunga, perché la nostra terra è l'ultima Thule, l'abbiamo attraversata, varcata, capite? Allora dice, un novellino nel mondo si meraviglia di tutto. Ma chi invece, con sguardo indagatore, eccolo qua, indagatore, stai qua, indaga, mira, qualità dell'attenzione, osserva qui, stai centrato, con sguardo indagatore, riflette sull'ordine della natura nella sua grande varietà, rimane stupefatto di una saggezza che non si attendeva, che è in attesa. Una meraviglia della quale non ci si può liberare, la quale emozione, capite? Natura motoria di questo tipo di meraviglia, la quale emozione però è allora destata soltanto dalla ragione. È la ragione che a quel punto ti sveglia dall'intorpidimento, no? Ti dice, oh, sveglia, adesso procedi, fai qualcosa. Ed è una specie di sacro brivido al vederci aperto sotto i piedi l'abisso del sovrasensibile. Capite? Uno si stupisce o non si stupisce? Poi, appunto, sei stupito o no? Vederci aperto sotto i piedi l'abisso del sovrasensibile. E siamo ancora noi, siamo ancora sui nostri temi. Lo stupore che Kant descrive, poi probabilmente lui non pensava al nostro subjettil, alle nostre superfici, ai rovesciamenti, alla reversibilità, ma questa frase è stupefacente per noi. Se la indaghi con attenzione, se la prendi di mira bene, qui da dove sei, qui dove sei, con i nostri problemi. E con i nostri problemi, che sono i problemi di chi una terra, appunto, da perlustrare, diciamo così, e da percorrere, noi non ce l'abbiamo più. Ma quindi un motto diverso, un'esperienza differente. Un modo diverso di viaggiare, un movimento altro, il movimento dell'essere presi e sprofondati, presi dall'alto, e un movimento che ti prende dall'alto, ti sprofonda, ti stordisce, ti lascia in silenzio e se ci sta in questa stupidità, non ti fa vedere, non ti apre una visione, ma ti fa avvertire il movimento di un abisso che si apre sotto i piedi. E che è il sopra. Il sopra. Ora, dobbiamo fare i conti con un'altra faccenda a questo punto. Se sono riuscita a suggerirvi, come dire, qualcosa del tipo di esperienza geografica e di chance di scrittura della terra, di movimento, senza traslazione, che forse potrebbe in qualche modo indicare, no? Quel aver da fare quel che si è dove si è, un cammino qui. Se sono riuscita a fare questo, dobbiamo adesso dichiarare un'altra cosa che in tutto questo anno me critico è stata ampiamente. Secondo me, ma ditemi se secondo voi no, ampiamente, usata come un presupposto, assunta come un presupposto, ma non è stata mai posta all'attenzione, esplicita delle nostre sessioni. E cioè che abbiamo detto la Terra non c'è più, ultima Terra, Finisterre, abbiamo ascoltato anche appunto il canto del re di Thule, no? Abbiamo evocato queste immagini, poi appunto l'infimo puntino blu, sarà mica più terra, sarà mica più suolo. Abbiamo lavorato poi la terra e la madre, ma insomma, la cosa che non è stata mai esplicitamente detta, ma è stata usata, e nessuno di noi, di voi, è mai andato a bussare, nessun germoglio, ad esempio, no? Che abbia in tre righe, non in un articolato saggio, detto: scusate, ma di che terra state parlando? Nessuno. Ma perché noi diamo per scontato che la terra è così finita, non so come dire, che davvero noi non ce l'abbiamo più. Stiamo ragionando su uno strano movimento di percorribilità della terra, potremmo dire, per tracciare la terra, per camminare ancora la terra, per scriverla, per coltivarla, coltivarci, giusto? Per produrre mappe di conoscenza incarnata, di cammini fatti, cammini dello stupore, della sorpresa, ma non abbiamo più idea di dove dobbiamo camminare. Certo che noi abbiamo posto il tema del supporto, ma quello è stato un modo per dire terra, dai. Ma tantissimi altri, noi li abbiamo usati senza dichiarare. Allora proviamo a elencarli. Noi, quando abbiamo detto terra, la terra della geografia, non è che ci riferissimo proprio a Gea. O non, è non solo a lei, la divinità, appunto, no? Generatrice, unitasi con Urano, eccetera. Non è che avessimo in mente quello. Noi pensavamo proprio alla terra, però poi la terra della geografia è, come dire, ci è scomparsa da sotto i piedi, è esplosa, come se si fosse proprio polverizzata in mille nomi, mille aspetti. Nessuno propriamente più coincidente con quella cosa che è la terra. Infatti, ad esempio, c'è sempre l'incertezza anche nel sito, non so se l'avete notato, ma terra con la T maiuscola o con la T minuscola? Di quale terra stiamo parlando? E appunto è che l'abbiamo chiamata in tanti modi, l'abbiamo intesa in tanti modi questa terra che si scrive, no? L'abbiamo intesa in tanti modi che sono forse tutte figure o frammenti, pezzi di quella terra esplosa che non c'è più. Nomi, figure di quella terra che non sappiamo più cos'è, perché tante cose simultaneamente, e che è esplosa in tutte queste cose simultaneamente, mille nomi, mille storie, mille storiazioni, perché è stata solcata, varcata, bucata, trivellata, estratta, rielaborata, frantumata, ricomposta, solcata, germinata, inseminata, capite? Fotografata, calpestata, rovesciata. Tutto questo l'abbiamo già fatto, non so come dire. Lo sappiamo fare, ma è chiaro che allora noi diciamo terra con la T minuscola o terra con la T maiuscola e intendiamo tanti, tanti, tanti frammenti o nomi o volti di questo fantasma. Intendiamo ad esempio, e abbiamo inteso, da ottobre in avanti, il suolo, ma anche il sottosuolo. L'humus è il nutrimento, e quindi la madre, generatrice, ma anche la tomba, dove il solco ritorna, dove appunto tutto riprecipita. Abbiamo inteso la terra come la casa, come il nostro oikos, e che la nostra geografia è anche sempre una economia. Pensate al linguaggio in transito, più evidente che là. Credo che in poche altre sessioni sia stato il nostro intendere la terra come casa, come dove si abita, no? E la geografia come indissolubilmente connessa con l'economia. Abbiamo inteso quindi la terra come abitazione, come madre, dicevamo, come luogo. La terra come area, come zona o zolla. Pensate al primo significato di Bumi, no? Come estensione l'abbiamo intesa, come spazio, l'abbiamo intesa come corpo, l'abbiamo intesa come superficie e come supporto, l'abbiamo intesa come terra maiuscola, come pianeta errante, il piccolo puntino blu, e l'abbiamo intesa come polvere, frantumata, esplosa. Pensate alle sabbie che circolano nel nostro percorso di quest'anno già dal titolo del seminario Arti Dinamiche, ma poi noi la Terra la intendiamo ancora in tanti tanti altri modi e potremmo andare avanti, l'elenco si potrebbe allungare fino alle terre rare, addirittura al plurale, le terre rare, che come sapete rare non sono affatto, perché in realtà sono moltissime, sono presentissime, diventano rare perché è difficile lavorarle, difficile è estrarle e, come dire, attaccarle, vagliarle e estrarle dunque, come dire, dalla massa in cui sono incuneati, il che richiede, come sapete, tantissima energia, tantissimi procedimenti chimici, il che rende ad altissimo costo appunto la estrazione e la lavorazione delle terre rare. Ma noi, ad esempio, oggi nella nostra economia tutto si gioca sulle terre rare, come sappiamo. Cioè, perché a quello gli interessa la Groenlandia? Lo sappiamo benissimo, no? E perché a tutti interessa il centro Europa? Lo sappiamo benissimo. Terre rare che sono in qualche modo il petrolio del futuro. E parlarne oggi mi sembra di una estrema e lampante chiarezza, no? Appunto, la terra di cui parliamo è la terra che l'Italia si molto più che non la terra che si coltiva, si ara, d'accordo? Ci frega niente se diventa sterile la terra, perché a noi interessa penetrarla per estrarre. E quindi sì, la terra appunto come risorsa, e la terra invece quella che percorriamo nei nostri viaggi, l'abbiamo anche evocata come un corpo desomatizzato completamente, dicevamo, no? La Terra ormai è eterea, l'abbiamo detto qualche sessione fa, no? La Terra che noi percorriamo è l'etere, è una rete, è una rete eterea. E la Terra, poi anche la diciamo, ma non la diciamo neanche più così. Però la dicevamo, la si può intendere anche il nome della Terra come l'elemento, no? Uno dei quattro elementi. Che poi adesso nella tavola periodica del 2025, aggiornata ad un'energia degli elementi, sono 118, non più 4. E continuamente se ne scoprono di più, i quattro elementi. Sì, però noi dicevamo elemento nel senso antico, appunto, diciamo aristotelico. Dell'elemento solido, no? Appunto, quello che ci tiene, che ci supporta in questo senso, è l'elemento che consiste, che ci permette di poggiare appunto i piedi per terra, come si dice, e quindi la terra come pavimento, appunto come suolo, abbiamo detto, e l'elemento, anche qua, noi non pensiamo più, l'elemento nel senso, ad esempio, della archè, no? Che è inteso nel greco, nel suo senso più antico, è proprio la materia prima, l'archè, non è il principio nel senso appunto della origine o della causa estrinseca, è l'ingrediente, diciamo così, è l'elemento, ciò di cui sono fatte le cose. E quindi l'elemento, la terra come elemento, ma adesso ce ne sono appunto 118 di elementi, e quindi anche questa è una frantumazione dell'elemento terra, no? Una esplosione. Elsa Morante, in quelle pagine meravigliose, no? Di cui anni fa parlammo a lungo qui a Mecri, sono le pagine del saggio Pro o contro la bomba atomica, diceva è esplosa. La bomba atomica è esplosa, quindi noi siamo nell'età della esplosione, del frammento, dell'atomizzazione. E allora Pensavo, appunto, questa terra non c'è. Non c'è anche in questo senso qua, non soltanto perché sappiamo già tutto, le scoperte sono tutte fatte, non c'è da scoprire niente. Vediamo se possiamo ancora stupirci e sorprenderci. Ma anche perché ogni viaggio, ogni cammino, ogni modo in cui la percorriamo e l'abbiamo percorsa, percorso, scusatemi, questo fantasma, è un fantasma, capite? Ogni modo in cui l'abbiamo percorso, è stato un modo per disegnarlo questo fantasma, per solcarlo, no? Letteralmente. Ogni disegno il suo solco, il suo supporto. Nessuno dei solchi e dei supporti è la cosa solcata. Ma in tutte queste tracce, in tutti questi solchi, in tutti questi disegni, risuona il medesimo, qualcosa del medesimo. C'è una frase dello pseudo Goethe in un notissimo frammento sulla natura, molto bello, molto romantico, in cui attribuito a Goethe per molto tempo, poi Goethe stesso, insomma, ha lasciato intendere che in alcuni suoi scritti, in alcune sue lettere, che non era suo, appunto, ma di un suo ammiratore sicuramente, dice: a proposito della natura, Prakriti, ciò che si fa da sé, dice: è tutta nei suoi figli, ma la madre dov'è? Potremmo dire Bumi è tutta nei suoi solchi. Ma Bumi dov'è? Senza il solco, dov'è Bumi? E al tempo stesso abbiamo in questa esplosione della Terra degli elementi, ho cercato un'altra delle cose che avevo appunto tra i tanti frammenti in cui mi sono mossa in questi mesi. Pensando a questo seminario e che hanno fatto Gorgo, appunto, c'era anche tutto uno studio sulle diverse tavole periodiche degli elementi. È molto interessante anche questo, vedere come sono moltiplicati gli elementi, no? È molto interessante. Ma vabbè, non vi tedierò con questo, ma appunto anche questo, anche questo modo di. No, scoprire appunto qualcosa che ti dà un'informazione e poi a volte sì, a volte no, stupisce, no? Ti dà un movimento, ti dà una traiettoria, ti dà una scossa e ti colpisce dall'alto e ti dà una strada. Anche questo, dicevo, fa parte di un aspetto del lavoro della conoscenza che forse ha a che fare con possibili nuove geografie. Ecco, soffermandoci sul tema della Terra come supporto, nella sessione di febbraio che ereditava lavori del seminario di filosofia nelle sessioni precedenti, ci siamo, l'abbiamo già ricordato più volte, occupate e occupate un po' della questione di questo supporto e l'abbiamo affrontata la questione, certo, ricordando il soggettile o soggettile, suggettile di Artogiana e soprattutto derridiana memoria, ma anche per cercare di risolvere la questione di questa impossibilità di conservare il rapporto standard tra profondità e superficie. Siamo stati attratti, no, da questa possibilità di percorrere la superficie come profondità e la profondità come superficie già nella chiusa delle tre sessioni condotte da Tommaso Di Dio. E se la Terra è supporto, allora come intendiamo il supporto tra superficie che sorregge, diciamo così, il cammino e profondità che immuove. Abbiamo usato queste espressioni, no? Che immuove il cammino, che lo anima. E che lo anima dall'interno. E in questo senso abbiamo parlato di supporto come soggetti, quello che ci interessava di questa espressione tipica del lessico pittorico, insomma, era proprio ciò da cui siamo partiti quest'oggi, no? Il cammino di Rama, cioè l'ipotesi di pensare il soggettile, e cioè allora, di pensare il supporto come soggettile e il soggettile come anima ritmica. Ecco qua, soggettile come anima ritmica, come sprofondo che si rialza, come luminescenza fantasmatica che emana alla superficie, come motivo e movente, abbiamo detto, del viaggio, che sta tra solchi, strappi, buchi, fosse, fessurazioni. Ecco, era questo tra che ci colpiva, il tra del soggettile. Tant'è che ci siamo permessi anche di fare una piccola, come dire, non una piccola nota, ma, o critica, ma ci siamo permessi di discostarci lievemente dalla chiusa proposta da Jacques Derrida nel suo saggio sul soggettile. Siamo discostati perché, se ricordate, dicevamo che Derrida, infine, pur avendo evocato la dynamis del soggettile come un motivo, un movente, una motilità, un getto, chiudeva però evocando l'immagine in fondo ancora soggiacente di una cora come matrice che appunto resiste ai colpi e ai getti e ai progetti. E io dicevo, non riesce, Derrida non è disponibile a pensare, eccolo adesso la riassumo, ma ve le ho. Spero, spiegate la volta scorsa queste cose, non è disponibile a pensare il soggettile come getto di ogni progetto. E perché soltanto se pensi veramente il supporto non come ipokemenon, ma neanche come profondità di contro alla superficie, o la superficie come ciò che sostiene, che poggia su un profondo e sostiene cammini e getti e progetti, ma soltanto se pensi il soggettile stesso, il supporto stesso come getto, come slancio, soltanto così puoi davvero, secondo me, poi mi piacerebbe che anche voi mi diceste i vostri riscontri, soltanto pensando così, dicevo, il soggettile si può penetrare nel pensiero di quella reciprocità musicale che Artaud suggeriva ripetutamente essere il cuore del tema del disegno e del solco e del supporto di tale solco. Ricordate il motif, mottetto, motivo, movente. Elemento musicale. Voglio dire che la reciprocità o la reversibilità di profondità e superficie è concepibile soltanto in una prospettiva ritmica, mettiamola così. Abbiamo usato il termine soglia la volta scorsa. Derrida dice entre deux lieux, e dice entre deux lieux, però poi dopo localizza comunque in un qui rispetto a un là. Ancora come soggettile. E quindi ne perde la potenza di tra due luoghi. Ma il tra due luoghi non può essere un luogo, capite? Evidentemente. Ecco perché dico, non può che trattarsi, forse, per me, non può che trattarsi dell'apertura motoria, cioè di uno slancio, di un getto, di un impulso, non di una cosa che è mossa o muove, ma di un impulso che divarica, apre, che fa soglia. Fa soglia tra, ad esempio, profondità e superficie. E soltanto alla luce di questa apertura che inaugura, diciamo così, una polarizzazione sopra sotto, si può pensare la reciprocità musicale, cioè ritmica, dei due. Spero, questo è un po' difficile forse concettualmente, ma spero che riusciate a cogliere questo punto, cioè dov'è che il dentro e il fuori sono simultanei e reciproci? Non alternativi, sicché nessuno è subordinato all'altro, non viene prima il dentro e poi il fuori, e prima il fuori e poi il dentro, dove? Soltanto nel punto di transito, di apertura, che inaugura questa differenza, nella esplosione, nel getto. Soltanto lì c'è la simultaneità e la coincidenza del dentro e il fuori, del qui e del là, del sopra e del sotto. Se io invece penso, ad esempio, che il supporto è il sotto, beh, allora ne dimentico o ne rinnego la natura di tra e di simultaneità. E non ho più nessuna reversibilità, non si capisce proprio perché dovrebbero essere reversibili il sopra e il sotto. Il sopra e il sotto sono reversibili soltanto per il movimento elicoidale dell'aratro, che ne fa uno, ma è quel movimento che tagliando, rovesciando, fa di sé in quanto movimento uno, due, cioè la divaricazione del sopra e del sotto, perché taglia. E così emergono il sopra e il sotto. Ma poi in quanto movimento elicoidale si realizza quel movimento unitario in un capovolgimento dei suoi poli. E questo è il ritmo, quando c'è un due che è reciproco in una unità che sfugge, che transita, che non sta, beh, lì c'è ritmo, rispondenza, corrispondenza, scansione nella simultaneità di un medesimo che si ripete come scansione. Cioè di un uno che si ripete come due. Allora, questi pensieri hanno, io vorrei condividere con voi, insomma, in merito a quella traiettoria immaginabile, percorribile, di geografie nostre, che, questa era una mia speranza, che noi percorriamo già, cioè noi già viviamo così, lo continuo a dire da gennaio, no? Facciamo così, cerchiamo di conoscere la Terra così, cerchiamo di scriverla così, e profondità e superficie si rovesciano soltanto nel nostro movimento, che è un movimento di affondo quando lo è, quando fa germinare, quando coltiva, quando dissoda l'humus dell'uomo e della terra. È in una sorta, potremmo dire, di proiezione verticale reciproca. La superficie è il profondo è la superficie, si proiettano l'uno nell'altro, come, sì, come se vogliamo il cielo sulla terra e la terra sul cielo, in quella reversibilità che però è tale per il movimento che si polarizza in un sopra sotto, in un cielo terra. Un getto, per un'apertura, per uno sguardo o per una testa che si muove, diciamo così, dandosi il sopra e il sotto, che non ci sono in sé. Non ci sono in sé. Come benissimo Bruno Galilei, appunto, per noi già hanno visto e noi sappiamo, anche se bisogna capire se siamo all'altezza di questo sapere, di una geografia dell'infinito, capite? Dove non c'è l'insetto. ma c'è continuamente soglia, soglia, soglia che apre, taglia, finisce i suoi finiti e i suoi infiniti. E allora noi abbiamo parlato di taglio, scavo, incisione, getto, appunto, getto, come di quel movimento che istituisce differenza e reciprocità, ad esempio, tra il profondo e la superficie. Ecco perché ci interessava l'arato, tra le altre cose. Allora, il supporto non è il profondo e non è neanche la superficie. Il supporto, l'unico modo per poter pensare il supporto come soggettivo, come quel tra due, è non può che essere il getto medesimo. Perché la profondità è la rémanence della superficie. E la superficie, la rémanence della profondità. L'una per l'altra, l'una dell'altra. La terra per la luna per la terra. Il profondo per la superficie, la superficie per il profondo. L'una e la rémanence dell'altra vuol dire che l'una, la superficie, ad esempio, è ciò che immuove e rovescia l'altra, cioè la profondità. Cioè, è la profondità che muove la superficie, tanto quanto la superficie che muove la profondità, potremmo dire. Ma l'apertura di questa reciprocità è il ritmo, il movente, il motivo, a cui soltanto possiamo attribuire la funzione del tra, la funzione ritmica e musicale del tra, come getto. E allora, supporto gettante, gettato, dicevamo la volta scorsa con Derrida, oltre Derrida, forse no, o a lato il Derrida, gettante, gettato, soggettile come tra, come soglia che in questo senso sorregge e esplode nella simultaneità, nella reversibilità, nella coincidenza del profondo della superficie. Noi, se possiamo fare una geografia ancora, forse la possiamo fare, forse la stiamo già facendo, lavorando questo soggettile, questo supporto, questa nuova terra, capite? Che non è una terra, è un'esplosione. Non è un suolo, è un getto. Non è un panorama, è un inatteso, è una scossa, è una scossone, un imprevisto. Allora, in questa prospettiva, se riuscite ancora a seguire, se non volete fare subito un'altra pausa, ce la fate ancora un pochino? Sì? Magari poi chiudiamo un poco prima, o se volete facciamo una pausetta adesso. Allora vi dico soltanto una cosa, poi facciamo una pausa, perché secondo me alcuni la desiderano. Allora, non geografia dell'immobilità, che stupida, perché io, appunto, mentre cercavo di trovare in quello che faccio e che mi domandavo, lo facciamo, lo fate anche voi, lo facciamo insieme, capita anche a voi, trovare in quello che faccio un movimento possibile, io però dicevo geografie dell'immobilità, dicevo, no? E invece no, mi sbagliavo, perché in realtà cercavo un movimento, perché non è possibile, appunto, il cammino c'è. Però è un cammino diverso. Camminiamo, appunto. Bolokhan dice: no, si viaggia è come, per fare proprio il geografo di professione, ma si viaggia in un modo diverso. Allora ho pensato: no, geografie della stanzialità. Sembra incredibile, siamo nel tempo delle migrazioni, degli spostamenti super veloci, ma dobbiamo capire bene come possiamo intendere questa stanzialità. Perché una geografia della stanzialità non è una geografia della immobilità. No. È forse la geografia, adesso vediamo se riusciamo a giocare con le parole che ci siamo dati, che abbiamo condiviso. È forse una geografia la geografia di un movimento forsennato. Forsennato, movimento forsennato del qui. Un movimento forsennato del qui, quel qui che hai da fare, qui dove sei, diceva sì, no? Come si fa a forsennare, a portare fuori senno, a forzare a nascere un movimento nel qui? Beh, avete presente il diavolo della Tasmania? È un cartone animato, no? Sì. Allora, dovete sapere che tra i miei personaggi, tra i miei file del seminario della Tecnamiche, ci sono anche tutta una serie di video. Fantastico. Quello che mangia tutto, divora tutto, ruota così. È stata un'altra delle mie idee guida. Non so, la condivido adesso che siamo in fondo nel momento della raccolta. Perché penso che, però forse adesso potete capire, però, perché oltre ad atto, la danza, terribile, pensavo appunto a questo diavolo, che è un animale fantastico, un personaggio, Carlo non lo conosce, molto simpatico, di un cartone animato americano, terribile, insomma, un personaggio. Poi magari dopo ci guardiamo qualche video. Comunque sia, sono contenta di vedere questi giovani, che io pensavo fosse proprio un fatto di generazione a scarto, quindi non sapranno neanche che cos'è quel fantastico personaggio. Che peraltro ho studiato ovviamente anche quello, c'è un animale, invece è vero, cioè esiste, sì, è molto brutto, ha la caratteristica proprio di essere molto molto brutto e di avere questa apertura della bocca enorme rispetto al corpo, per cui si chiama diavolo. Scusatemi, anche da casa, perdonate. Dicevo, una geografia della stanzialità non è una geografia dell'immobilità, perché la stanzialità è un essere di stanza. Ed è anche uno stare, di stanza. Ma di stanza in che cosa? Cioè fare stanza di cosa, potremmo dire così, no? Fare stanza di quel getto che è il soggettile. Stare di stanza nel gettarsi del progetto, potremmo dire. O anche stare di stanza qui, cioè in quella spinta rotante, che apre profondità e superfici qui e là e che porta la traccia del colpo che sorprende e che orienta, orienta, il dove, facendolo muovere qui, qui, qui. Viaggio qui, percorso di penetrazione stupefatta nella comprensione rotante di un qui. Stare di stanza. Ora, l'espressione stare di stanza, sapete, è un'espressione che poi viene dal mondo militare, no? È una stanza. Stare di stanza vuol dire permanere in uno stanziamento militare. Dovete sapere che anche la parola sorpresa, appunto questo essere presi dall'alto, io ho detto più volte inermi, si riferisce anche originariamente ad una strategia militare, no? Quando appunto ti calano sullo stanziamento dall'alto i nemici e ti prendono appunto dall'alto. Strategia militare, appunto. Stare di stanza vuol dire certamente stare, come dire, stanzialmente, ma non immobili, perché stanzialmente appunto si può operare lì dove si è. Stare di stanza è un'azione ed è un'azione che non implica soltanto appunto l'inerzia, ma implica una certa attenzione alla stanza in cui ci si trova. Pensate poi alle stanze da attraversare per diventare un perfetto Buddha. La stanza, appunto, è anche un ambiente delimitato, come un accampamento, potremmo dire, se vogliamo, no? Un ambiente delimitato, chiuso, ma percorribile. Percorribile. E su questo, allora, sì. Su questo ultimo passo che vorrei proporvi, facciamo un'altra pausa magari di 10 minuti, e sono le 6 meno 10, sì, alle 18 riprendiamo e vediamo se riusciamo a pensare una geografia delle stanze e della sorpresa.